Con uno sguardo mi ha resa più bella e io questa bellezza l'ho fatta mia. Felice ho inghiottito una stella. Ho lasciato che mi immaginasse a somiglianza del mio riflesso nei suoi occhi. Io ballo nel battito di ali improvvise. Il tavolo è tavolo, il vino è vino nel bicchiere che è un bicchiere. E sta lì, dritto sul tavolo. Io invece sono immaginaria, incredibilmente immaginaria, immaginaria fino al midollo. Mi metto a ridere, inclino il capo, con prudenza, come per controllare un'invenzione, e ballo, ballo nella pelle stupita, nell'abbraccio che mi crea. Eva dalla costola, Venere dall'onda, Minerva dalla testa di Giove erano più reali. Quando lui non mi guarda, cerco la mia immagine sul muro e vedo solo un chiodo senza il quadro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Produzione di Roberto Antonini.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli e Clara Caverzasio per questa puntata di Moby Dick di sabato 26 novembre dagli studi di Milano, all'assistenza tecnica Gianmaria Aprile. Accanto a un bicchiere di vino, il titolo della poesia di Wisława Szymborska, Il vino è vino, scrive la grande poetessa polacca, ma oggi viene da chiedersi il cibo. È davvero cibo? Noi oggi ci chiederemo come è cambiato il nostro rapporto con il cibo.
E soprattutto come è cambiato il cibo, in che modo e per quali motivi, non tutti a favore del consumatore e della sua salute. Insomma, proveremo a raccontare storie di ordinaria follia alimentare.
E lo faremo con i nostri ospiti in studio. Ve li presento: Antonella Campanini, ricercatore in storia medievale presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dove ha diretto anche il Master in Scienze Gastronomiche e Prodotti di Qualità. Ed è autrice del recente saggio Il cibo e la storia, il Medioevo Europeo, Carocci Editore, 2016 appunto. Antonella Campanini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Grazie dell'invito. I nostri antenati medievali, le chiedo subito, mangiavano meglio di noi?
Mangiavano in maniera molto diversa. Diciamo che ovviamente in età preindustriale non c'erano le modificazioni del prodotto a cui sono soggetti i prodotti attuali, però al tempo stesso c'erano altri problemi, altri tipi di emergenze sanitarie di cui credo che avremo occasione di parlare.
Ecco, assieme a noi anche Stefano Liberti, giornalista d'inchiesta, ha pubblicato i suoi reportage su diverse riviste italiane, tra cui Geo o Estere, Le Monde Diplomatique, e autore tra l'altro del recente Il Signore del Cibo, edito da Minimum Fax, un'indagine globale durata 2 anni che fa luce sui giochi di potere che regolano il mercato del cibo dominato da pochi colossali attori. Per questa inchiesta ha seguito la filiera di produzione e commercializzazione di 4 prodotti specifici: il tonno in scatola, la soia, la carne di maiale e il pomodoro concentrato. Buongiorno Stefano Liberti, ben arrivato.
Grazie mille, buongiorno.
Senta, dopo la sua inchiesta, lei continua a mangiare carne di maiale e tonno?
Ma diciamo che dopo la mia inchiesta e dopo soprattutto aver visitato gli allevamenti intensivi, i mattatoi, le fabbriche, chiaramente ho modificato alcune abitudini alimentari, diciamo, alcuni prodotti non li mangio più e non li prendo più, e in particolare credo che la carne industriale non vada assolutamente mangiata.
Ecco, Patrizia Pasanisi, l'altra ospite in studio con noi, buongiorno e benvenuta anche
buongiorno,
a lei.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Patrizia Pasanisi, appunto, dirigente medico presso la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Tumori di Milano, e ricercatrice specializzata in nutrizione, epidemiologia e medicina preventiva. Svolge attività di ricerca epidemiologica su nutrizione, tumori ed attività clinica di prevenzione nutrizionale. A lei chiedo, ma tutta questa ossessione del cibo sano non rischia di farci ammalare?
No, direi proprio di no, anzi potrebbe essere un modo per vivere meglio e vivere più a lungo. Ma credo che oggi appunto
avremo
approfondiremo
occasione.
Tutti questi temi.
Insomma, abbiamo già apparecchiato la tavola con una serie di argomenti, ma prima di avviare la discussione, vediamo una panoramica sui fatti principali dell'attualità della settimana che sta per concludere. Se lo sappiamo, si è conclusa con la notizia della morte di Fidel Castro, e tra l'altro anche della morte del fotografo David Hamilton. A Fidel Castro Rete 2 dedicherà un laser che andrà in onda lunedì mattina, ma sentiamo le altre notizie della settimana.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Das Atlantic Monthly Magazine hat den Videomitschnitt einer Konferenz des sogenannten National Policy Institute am vergangenen Wochenende in Washington veröffentlicht. Die Gruppe beschreibt sich als Verteidiger.
After a quick Twitter game of will he or won't he, Donald Trump sat down with the New York Times and appeared to backtrack on a few campaign pledges. First up was the Paris climate deal. Previously, he'd threatened to rip up the landmark agreement, calling global warming a hoax. He told the newspaper that there was some connectivity between human activity and the rise in Earth temperature.
Le dernier rempart du monde libre contre la montée des nationalismes, candidate à sa réélection. Angela Merkel brigue un quatrième mandat de chancelière allemande. Très attendue par la communauté internationale, la chancelière aura fort à faire sur le plan intérieur avec la montée de l'AFD. François Fillon, l'ultra-libéral sur les traces de Margaret Thatcher. L'ancien premier ministre remporte le premier tour de la primaire de la droite française pour l'élection présidentielle. Il croisera le fer dimanche avec Alain Juppé au deuxième tour. Nicolas Sarkozy est recalé.
Il presidente turco Erdogan ha minacciato di aprire le frontiere verso l'Unione Europea ai rifugiati che si trovano in Turchia. La dichiarazione arriva all'indomani del voto del Parlamento Europeo che ha chiesto di congelare i negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione.
Le statistiche dicono che la Svizzera è fra i paesi più ricchi al mondo, la povertà c'è però anche nel nostro paese ed è un fenomeno che rischia di ampliarsi. Attualmente si calcola che al 7% della popolazione manchino cose considerate necessarie per vivere e che il 13,5% sia a rischio povertà.
In Italia sono 123 le donne uccise fino ad oggi dall'inizio dell'anno, 1740 negli ultimi 10 anni, oltre il 70% degli omicidi sono avvenuti in famiglia.
Volontà di introdurre le quote rosa nei piani alti delle società quotate in borsa, dinanzi ai numeri del Parlamento, scarse le possibilità di successo della revisione del diritto della società anonima proposta dalla consigliera federale Sommaruga.
Dante non è un modello, Dante è una sorgente. È diverso. Dante non può essere imitato. La lingua di Dante è una lingua che ha un'energia vocale straordinaria e che attinge da tutto.
Ecco, quest'ultima era la voce di Vittorio Sermonti, grande studioso di Dante. Resta appunto una carrellata di notizie internazionali. Volevo chiedere ai nostri ospiti, appunto abbiamo sentito il programma di Trump, la sua marcia indietro sul clima, il quarto mandato di Merkel in Francia, poi il duello Juppé-Fillon, le minacce di Erdogan, appunto, che risponde così al voto del Parlamento Europeo, dice riapriremo le frontiere, e alcune statistiche. Abbiamo sentito donne uccise in Italia nel 2016, la povertà in Svizzera, sì, esiste anche in Svizzera, uno dei paesi più ricchi al mondo, questo progetto di quote rosa nelle grandi società che però in Parlamento, probabilmente Parlamento svizzero, non ha molte chance di passare. E poi appunto la voce di Sermonti, abbiamo già ricordato la morte di Fidel Castro. Stefano Liberti, in questa attualità c'è una notizia? Che magari...
Ma forse le minacce della Turchia sull'Unione Europea e la possibilità di riaprire il flusso di rifugiati lungo la rotta balcanica. Io credo che l'anno scorso l'Unione Europea ha concluso un accordo con la Turchia un po' discutibile, perché ha esternalizzato il controllo dei flussi migratori verso un paese che ha un record dei diritti umani da un disco controverso, e questo accordo rischia di rivoltarsi contro, perché probabilmente sarà ridiscusso e rimesso in discussione da coloro i quali l'hanno firmato.
Ecco, la Turchia abbiamo visto recentemente anche è stata al centro di varie polemiche, anche per questa discussa tentativo di depenalizzare lo stupro su minorenni. Antonella Campanini, una notizia che l'ha colpita in particolare in questa attualità così sempre molto ricca, purtroppo anche di notizie poco rassicuranti?
Beh, per quanto mi riguarda, a causa poi del mio sguardo al passato, è stata la scomparsa di Vittorio Sermonti, senza dubbio, perché credo che abbia avuto l'enorme merito di portare Dante fuori dai libri di scuola e dall'obbligo scolastico, che è ancora peggio, e riuscire a dargli voce anche per le persone che magari meno lo conoscevano. Mi era capitato di sentirlo a teatro ed era fantastico, assolutamente.
Ecco, Patrizia Pasanisi, anche per lei quale notizia sceglierebbe oggi?
A me tutte le notizie che riguardano le donne e la povertà nella realtà, perché spesso queste due cose vanno insieme, perché le categorie più deboli, i bambini e le donne, sono anche quelli che normalmente soffrono di più la povertà nel mondo, per cui queste sono sicuramente quelle che mi colpiscono. E mi colpisce il fatto, visto che oggi parleremo di alimentazione, che la povertà spesso in molte aree del mondo si associa ad una malnutrizione tipicamente infantile, materno-infantile, e che da una parte quindi ci si ammala e si muore per malnutrizione in difetto, mentre nei paesi ricchi ci si ammala spesso e si muore per malnutrizione in eccesso, per cui questo è un qualcosa su cui forse dobbiamo tutti riflettere.
Certo, e volevo aggiungere qualcosa, no, Stefano Liberti, su Fidel Castro nessun commento da parte vostra? No.
Beh, insomma, personaggio del Novecento gigantesco, poi diciamo cosa è diventata Cuba negli ultimi anni del regime di Castro, diciamo dovremmo farci una trasmissione
esatto, ma infatti
e la farete, immagino
la faremo. Ecco, volevo ricordare di nuovo che lunedì mattina andrà in onda un laser dedicato proprio alla figura di Fidel Castro. Ma per entrare nel tema in discussione oggi, che è il cibo, l'alimentazione, chiaramente un tema vastissimo che non potremmo ovviamente esaurire in queste pur lunghe due ore, ci occuperemo in particolare di alimentazione tra necessità e piacere e business e salute. Ecco, per entrare in discussione vi proponiamo uno stralcio del film documentario Super Size Me del 2004, diretto e interpretato da Morgan Spurlock, un filmmaker statunitense indipendente, il quale ha documentato un suo esperimento, cioè per un mese ha mangiato solamente cibo della nota catena mondiale di fast food McDonald's tre volte al giorno, ogni giorno, interrompendo contemporaneamente ogni attività fisica e registrando tutti i cambiamenti fisici e psicologici avvenuti.
Durante la mia Mac avventura ho ingurgitato la bellezza di 15 kg di zucchero, mezzo chilo al giorno, e come se non bastasse ho assunto circa 5 kg di grassi. So che cosa state pensando, vi chiederete: nessuno ti ha chiesto di mangiare quella roba tre volte al giorno, era chiaro che sarebbe andata a finire così. La cosa spaventosa è che c'è gente che mangia regolarmente in questo modo.
Le consiglierei di non mangiare questo cibo almeno per un anno e poi fare un controllo. Non è proprio il caso, considerate le condizioni in cui sta il suo fegato.
Per un anno?
Sì.
Niente fast food per un anno?
No, meglio di no.
Ci sono persone che fanno uso di alcol in eccesso, i cui valori aumentano in modo pazzesco, ma all'idea che, ecco, con McDonald's, del resto i valori mostrano chiaramente i danni subiti dal fegato. Super size, super size, the American way. Throw it down all day, every
day. Super size, super size, the American way. Ecco, un caso estremo, certo, quello di Morgan Sparlo, che alla fine di questi 30 giorni di alimentazione da fast food si è ritrovato il fegato e il cuore in pessime condizioni.
Sì, decisamente, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto, chiaramente, per capire che vi è un legame molto stretto tra alimentazione e insorgenza di malattie, come per esempio problemi cardiaci e tumori, di cui discuteremo ampiamente nella parte centrale di Moby Dick. Adesso volevo chiederle, dottoressa Pasanisi, Morgan Sparlo, che ha ingerito 15 kg di zucchero, 5 kg di grassi in un mese senza che ne fosse consapevole, in realtà. Ecco, ma noi sappiamo davvero ciò che mangiamo oggi qui in Europa, con una cultura alimentare lunga secoli e malgrado anche le tante mode salutiste?
Ma allora, il problema ovviamente è molto complesso, nel senso che i prodotti che noi troviamo abitualmente all'interno dei supermercati o nei negozi eccetera sono dei prodotti comunque che subiscono delle trasformazioni. È ovvio, e qui sicuramente ne discuteremo, che oggi l'etichettatura in qualche modo una idea, una consapevolezza maggiore alle persone che comprano un prodotto oggettivamente potrebbe darla, ok? Però nella realtà spesso, un po' perché siamo bombardati dalla pubblicità strada l'informazione, eccetera. Non è che se guardiamo cosa la gente compra in un supermercato, spesso rimaniamo abbastanza allibiti da quello che viene messo all'interno di un carrello. Sì. E vengono scelti normalmente anche dei prodotti che poi magari troviamo ad altezza sguardo nei supermercati, perché c'è anche tutta
certo,
questa
una strategia di
esattamente
marketing,
che spesso sono prodotti strapieni di zuccheri di varia natura, ma essenzialmente zuccheri semplici, e ne esistono svariate tipologie ovviamente, di grassi, e la maggior parte non sono più neanche grassi solamente saturi, ma abbiamo grassi in qualche modo trasformati, cioè per esempio grassi idrogenati, ok, tutte queste cose qui. E queste sono cose che da una parte l'industria utilizza perché hanno delle caratteristiche che migliorano in qualche modo il prodotto finale, ok, lo rendono sia più gradevole, sia più soffice, sia più, ci sono varie cose. Dall'altra però cambiano completamente il valore nutrizionale, quello che noi appunto ingeriamo. Per cui certamente appunto oggi certamente discuteremo di questa cosa, ma comprendere in qualche modo quello che stiamo comprando e cosa c'è dentro all'interno di un cibo è fondamentale. Io se molto semplicemente direi: meno ingredienti troviamo all'interno di un prodotto, più quantomeno, e soprattutto ingredienti che noi riusciamo a decifrare, più siamo un pochino più tranquilli, quantomeno certo. Dal punto di vista
era
nutrizionale.
Era un po' il consiglio di Michael Pollan,
assolutamente,
no?
Cioè, sensato,
andare a fare la spesa con la bisnonna e ciò che la bisnonna non riconosce lasciarlo sugli scaffali.
Assolutamente,
siamo già alle raccomandazioni, consigli preziosi. Ma prima di arrivare a questo volevo chiedere a Antonella Campanini, ecco, la consapevolezza almeno in Europa ci viene anche da una cultura dell'alimentazione che è lunga secoli, ecco, si può tracciare un percorso di questa cultura alimentare europea, se si può fare? Le chiedo troppo forse, ma in tempi brevi.
No, ci vorrebbe anche qui una trasmissione intera, ma stiamo ponendo le basi in realtà per una catena che non finirà facilmente. Però diciamo in maniera abbastanza schematica, dalla fine dell'Impero Romano incomincia a crearsi un'idea di cultura alimentare europea grazie a quello che è l'interagire fra la cultura romana, che è quella probabilmente simboleggiata da quella triade mediterranea del pane, del vino e dell'olio, e le culture cosiddette barbare. Barbari non sono, solo che non sono loro che scrivono la storia, e quindi noi facciamo presto a chiamarli barbari, ma così non è. I quali invece avevano una cultura più basata sulla carne e soprattutto sulla selvaggina, sul raccogliere i prodotti spontanei, utilizzare il latte o la birra o anche il sidro in taluni casi al posto del vino romano. Queste due culture incominciano a guardarsi in faccia con le cosiddette invasioni barbariche, dopodiché un po' alla volta arrivano a integrarsi, cioè come si integrano le varie etnie fra di loro, anche le loro culture alimentari si integrano, e in questo modo si crea un'idea più europea di cultura alimentare che sarà riconosciuta più facilmente ovviamente da chi l'Europa la guarda da fuori. Quindi l'asiatico, il viaggiatore che arriva in Europa, capisce che c'è una cultura europea. Gli europei a loro volta farebbero i loro bravi distinguo perché conoscerebbero meglio la loro cultura locale. Però più o meno il meccanismo funziona così, e lo si riscontra fra alto e pieno medioevo.
Ecco, quindi c'è un'identità europea alimentare, possiamo appunto, che è il frutto di un processo secolare, e si ha già traccia di mode alimentari e dietetiche in questi secoli, basso, alto, medioevo, di cui lei si è occupata?
Sì, c'è parecchia traccia, e viene ancora dall'epoca romana, dalle teorie di Ippocrate in Grecia e poi di Galeno a Roma. Penso avremo di questa occasione di parlare. C'è una cosa su Super Size Me però che è abbastanza interessante, riflettendo al passato.
Sì.
Nell'alto medioevo chi vuole dimostrare di essere grande e potente e di sedersi a una tavola ricca mangia tanto lui stesso, fa un po' lo stesso processo di Super Size Me, mangia molta carne, molta selvaggina, possibilmente si ammala di gotta perché comunque non ci sono problemi per questo. Invece verso il basso medioevo è diverso, si mettono in tavola delle vivande particolarmente ricche, anche belle da vedersi, apprezzabili da tanti punti di vista, ma il potente poi le rimanda in cucina così. Non agisce più sul suo corpo per dimostrare la sua forza e la sua potenza, non ne ha più bisogno, non si va più in guerra e quindi non c'è più bisogno di far vedere che si è forti perché si mangia.
Quindi si riduce all'ostentazione del cibo.
Esatto.
E non alla...
Beh, su questo interessantissimo capitolo dell'alimentazione avremo modo di tornare più avanti. Stefano Liberti, grazie alla sua inchiesta che ha condotto in tutto il mondo, ha seguito, ricordiamo, la filiera di 4 prodotti fondanti della dieta di gran parte della popolazione mondiale, cioè carne di maiale, il tonno in scatola, la soia e il pomodoro concentrato. Ecco, lei ha constatato in realtà cosa è diventato il business alimentare, no? Cioè, siamo oltre la rivoluzione industriale?
Siamo in una nuova fase, secondo me, perché diciamo alla industrializzazione della produzione alimentare, che è, diciamo, si è sviluppata nel corso della seconda metà del Novecento in modo piuttosto veloce, a partire dagli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, siamo in una fase in cui a partire dal 2007-2008 è intervenuto un nuovo attore importante e poderoso nelle catene alimentari, in tutta la filiera alimentare di gran parte dei prodotti industriali, che è il capitale speculativo, cioè l'alta finanza. Quando c'è stata la crisi finanziaria del 2007-2008 negli Stati Uniti, miliardi di dollari del capitale speculativo si sono spostati dal mercato azionario classico, dal mercato immobiliare, insomma da investimenti che venivano fatti in quei settori, verso un investimento che era ritenuto più sicuro, e quindi che è esattamente il cibo, cioè l'acquisizione delle terre in cui si produce il cibo e poi il controllo dei processi industriali di trasformazione, la commercializzazione, insomma tutto quello che porta il cibo dal campo, dall'allevamento fino allo scaffale del supermercato. E questo perché? Perché il ragionamento che si è fatto è: la popolazione mondiale aumenta, è destinata ad aumentare sempre di più, le persone, gli uomini e le donne continueranno comunque a nutrirsi perché è un bisogno primario, e quindi quell'investimento è ritenuto più sicuro e più redditizio di quanto fosse l'investimento nel mercato immobiliare americano o in altri, diciamo, mercati più rischiosi. E quindi grandi banche commerciali, fondi di investimento, hedge fund hanno iniziato a far affluire miliardi di dollari nelle catene alimentari. Per esempio, il processo di industrializzazione degli allevamenti di suini in Cina è stato molto aiutato sia dal governo centrale cinese, ma anche da banche commerciali tipo la Goldman Sachs, che ha comprato grandi parti di società che poi sono diventate gigantesche.
Quindi il mercato alimentare è diventato un po' il nuovo Eldorado per l'alta finanza.
È un po' diventato il nuovo Eldorado, con ovviamente delle conseguenze, perché nel momento in cui interviene la finanza e quindi così, che deve, come dire, gli investimenti devono dare dei ritorni agli investitori. Quindi la logica non è più quella di produrre del cibo di qualità o comunque rigenerare l'ambiente in cui il cibo viene prodotto, quindi i campi, le falde acquifere e via dicendo, ma l'imperativo è massimizzare i profitti nel più breve tempo possibile.
Quelle che lei ha definito le aziende locusta a un certo punto del
suo
libro.
Io le definisco nel corso di tutto il libro, perché poi nelle filiere alimentari che ho seguito ho constatato che c'è un forte interesse della finanza, ma in generale possiamo dire che la finanza interviene in tutto il sistema agroalimentare, agroindustriale, globale, mondiale. Io le ho definite aziende locusta proprio perché si spostano e hanno un approccio, diciamo, rispetto all'ambiente in cui viene prodotto il cibo e le materie prime, di tipo estrattivo, come se quello fosse una miniera d'oro da cui bisogna estrarre i filoni nel più breve tempo possibile, e non rigenerativo come dovrebbe essere l'ambiente, che appunto si deve ricostituire. Quindi si spostano di paese in paese laddove incontrano le condizioni ambientali inizialmente migliori, magari il costo della manodopera più bassa e via dicendo, e poi una volta che hanno dissipato le risorse di quel luogo di produzione, magari vanno altrove.
Ecco, vedremo in seguito le implicazioni di queste nuove modalità produttive, magari un po' più avanti nel dettaglio. Ecco,
certo, avremo modo di vedere le conseguenze sia sulla salute dell'uomo che sulla salute del pianeta, no? L'impatto ambientale. Ecco, una domanda a tutti e tre: ma quando voi andate a fare la spesa, con quale atteggiamento andate, con quale consapevolezza? Cioè, vi prendete il tempo di ragionare intorno a tutti questi aspetti?
Comincio io. No, assolutamente sì, è evidente. È chiaro che all'inizio è un pochino complicato, nel senso che leggersi appunto tutte le etichette. Allora, intanto, allora diciamo che quando c'è già una certa consapevolezza è comunque un pochino più facile, perché alcune cose vengono scartate a priori, ok? Certo. Partiamo da questo. Poi ovviamente per quanto riguarda il resto dei prodotti, veramente guardare bene l'etichetta è essenziale, per cui all'inizio uno impiega moltissimo tempo. E questo vale sia nei negozi, tra virgolette, convenzionali, sia nei negozi che vendono prodotti anche che vengono da agricoltura biologica, eccetera. Perché il problema è identico, non so, penso allo zucchero, ok? Lo zucchero nelle sue forme viene ormai aggiunto a qualunque tipo di prodotto, convenzionale e non convenzionale. Per cui l'attenzione è essenziale, per cui si fa fatica all'inizio, poi con il tempo ci si adatta, insomma.
Ecco, Antonella Campanini.
Credo anch'io, ci si prende la mano. All'inizio però ci vuole tempo e ce ne vuole tanto. Io ho incominciato a farlo, per la verità, da quando ho avuto un figlio, e che quindi mi ha portata a guardare un po' meglio quello che servivo a lui. Era un discorso di salute più per lui che per me. Dopo da lì ci si prende la mano e ovviamente poi si porta avanti questo discorso, però all'inizio è lungo.
Certo, quindi è comunque un meccanismo di responsabilizzazione per sé o soprattutto per gli altri quando si hanno i figli. Stefano Liberti, quando vai a fare la spesa?
Sì, devo dire che mio figlio non mi accompagna più al supermercato perché appunto vede, dice: Madonna, sei delle ore a guardare l'etichetta, il coso, cosa c'è scritto dentro e via dicendo. Però secondo me è importante invece partire proprio dai bambini e dall'educazione alimentare, e dovrebbe essere insegnata nelle scuole, perché noi della nostra generazione non l'abbiamo avuto quegli strumenti lì, era pure un altro mondo, però comunque nessuno ci ha insegnato nulla. Adesso diciamo che il tema secondo me è persino molto più urgente, bisognerebbe partire dalle scuole e insegnare ai bambini da dove viene il cibo che consumano, che tipo di processi questo cibo ha subito, quali conseguenze questi processi hanno, in modo da creare una generazione più consapevole e quindi forse anche più sana, perché noi siamo alla fine ciò che mangiamo, quindi certo, se mangiamo male
le conseguenze poi ci sono. Ecco, Stefano Liberti ci ha portato oggi anche un brano, lo lascio presentare brevemente a lei.
Ma è un brano dei Clash che è un po' in tema con diciamo la puntata, perché è Lost in the Supermarket, quindi buon ascolto.
Sentiamo.
Rete 2. Moby Dick, magazine di cultura
politica, società.
E buongiorno e ben ritrovati per questa edizione di Moby Dick in diretta dagli studi di Milano. Emanuela Burgazzoli e Clara Caverzasio al microfono, Gianmaria Aprile in regia tecnica. Siamo qui per parlare di alimentazione, di cultura dell'alimentazione, di sicurezza, industrie alimentari e del rapporto tra alimentazione e salute.
Lo stiamo facendo con tre ospiti: la storica dell'alimentazione Antonella Campanini, il giornalista Stefano Liberti e la dottoressa Patrizia Pasanisi.
Ecco, dimmi come mangi e ti dirò chi sei e come stai. Quello tra alimentazione e salute è un rapporto noto da sempre. Già Ippocrate diceva che il cibo sia la tua medicina, la medicina il tuo cibo. Ecco, all'inizio del programma abbiamo parlato del regista statunitense Morgan Spurlock, il quale dopo aver mangiato per un mese intero ogni giorno solamente fast food si è ritrovato con il fegato e il cuore in pessime condizioni. Ma non c'è bisogno di un caso così estremo per capire questo nesso importante, dottoressa Pasanisi.
Assolutamente. Noi oggi sappiamo che i maggiori determinanti delle malattie croniche dei paesi occidentali ricchi sono fondamentalmente il fumo e la sindrome metabolica. La sindrome metabolica è una condizione patologica legata a un'alimentazione ricchissima in calorie, ricchissima in nutrienti particolari, ricca quindi in zuccheri semplici, ricca in grassi saturi e ovviamente legata anche alla scarsa attività fisica. Per cui se questi sono i maggiori determinanti delle malattie croniche, su questi due punti su cui dobbiamo agire, lasciando stare il fumo, che non è ovviamente argomento di questa trasmissione, ma la sindrome metabolica ha delle chiare appunto associazioni con quella che è la nostra alimentazione ricca, quindi un'alimentazione veramente troppo ricca in soprattutto in prodotti zuccherini e prodotti diciamo industrialmente raffinati, che sono normalmente sia ricchi in zuccheri semplici sia ricchi in grassi aggiunti. E questo è quello su cui probabilmente dovremmo agire, ma adesso si stanno prendendo delle posizioni importanti. La stessa American Heart Association ha detto mai più zucchero nei bambini fino a 2 anni, mai più zuccheri aggiunti fino a 2 anni, e si sta anche appunto sempre rafforzando l'indicazione che anche la quantità di zuccheri semplici nell'alimentazione della popolazione adulta deve essere comunque non più al di sotto del 10% delle calorie delle calorie in generale, ma deve essere al di sotto del 5% delle calorie, il che vuol dire appunto massimo 25 grammi al giorno di zuccheri, più o meno 25/4, appunto se facciamo la moltiplicazione con le calorie da zuccheri, quindi in una stima media di 2000 calorie al giorno. Per cui su questo è importante agire. Se consideriamo che una mela, ok, che contiene zuccheri, che sono zuccheri della frutta, il fruttosio, ok, contiene già 7 grammi di zuccheri, voi capite che 2 frutti al giorno e pochissimo altro già completano il fabbisogno da zuccheri semplici che noi dobbiamo avere. E noi sappiamo, prima si parlava appunto di super size, cioè il problema epatico è legato alla quantità di grassi che poi va a infarcire nel vero senso della parola il fegato, e la sindrome metabolica è una condizione che si associa alla steatosi epatica perché è una sindrome da resistenza all'insulina, per cui è un qualche cosa in cui il fegato viene progressivamente danneggiato proprio in seguito a questo deposito di grassi, e questi grassi derivano ovviamente da vari fattori. Questo è...
Avremo modo di parlarne nel dettaglio tra poco. Lei lavora
a un progetto appunto che studia la relazione tra dieta mediterranea e sindrome metabolica.
Assolutamente sì, perché se sappiamo che una dieta, diciamo un modello di dieta occidentale, è un fattore di rischio per la sindrome metabolica, al contrario la nostra tradizionale dieta mediterranea, che è una dieta prevalentemente vegetale, quindi basata su cereali integrali, legumi, vegetali, frutta, un pochino di pesce, olio extravergine d'oliva, ci protegge dalla sindrome metabolica, e noi stiamo lavorando su questo in prevenzione proprio delle malattie croniche, quindi questo è il nostro studio, magari poi lo spiego nel dettaglio.
Ma il segreto della dieta mediterranea appunto è nell'insieme di queste, non si è ancora individuato a dire la verità il vero e proprio segreto.
Probabilmente non esiste un unico alimento o un unico nutriente che è importante, o meglio, ci sono sicuramente degli alimenti che sono preferibili per la prevenzione e altri invece che ovviamente aumentano il rischio e che andrebbero certo. evitati, come da raccomandazioni internazionali del resto, ma nella realtà è il pattern, è lo stile alimentare nel complesso che è importante ai fini sia della prevenzione sia anche in generale poi eventualmente come coadiuvante nei trattamenti, nelle...
Ecco, lei lavora, poi daremo la parola sicuramente anche agli altri nostri ospiti, ma volevamo sentire dapprima una breve clip del professor Franco Berrino, con il quale lei collabora presso l'Istituto dei Tumori. Franco Berrino, che è stato anche il direttore del...
È stato il mio direttore per
Dipartimento
anni,
di
sì,
Epidemiologia e di Prevenzione. Sentiamolo a proposito del rapporto tra salute e alimentazione.
L'alimentazione influenza il rischio di ammalarci di tumore in molti modi. Il modo più conosciuto forse, o quello a cui la gente generalmente pensa, è che nel cibo che mangiamo ogni tanto ci sono delle sostanze cancerogene. Per esempio, quando mangiamo i salumi, mangiamo delle nitrosamine, che sono delle sostanze cancerogene. Infatti i salumi sono associati ai tumori dell'intestino. Ci sono delle sostanze cancerogene che si formano nella conservazione dei cereali, dei legumi, no? Sono le aflatossine, che sono i prodotti di questa contaminazione con un fungo microscopico. Però il ruolo più importante nell'alimentazione non è tanto perché può avere sostanze cancerogene che danneggiano il DNA e quindi possono indurre l'insorgenza dei tumori, ma è un ruolo, diciamo, di promozione, no? Noi siamo esposti a tantissimi fattori cancerogeni, virus, radiazioni, sostanze varie, e ci formano tantissime cellule che sono capaci di dare origine a un tumore a condizione di trovare nel nostro ambiente interno il terreno favorevole per crescere. Ebbene, l'alimentazione influenza questo terreno. Se abbiamo un'alimentazione ricca, per esempio, di prodotti raffinati, di zuccheri, di cose che fanno alzare molto la glicemia, ebbene le cellule tumorali sono contenti, magari se la glicemia fosse bassa non ce la farebbero, morirebbero, se invece la glicemia è molto alta, il tumore è più contento, perché per vivere le cellule tumorali hanno bisogno di enormemente più glucosio delle cellule normali. Quindi noi possiamo per esempio influenzare il rischio di ammalarci modificando la nostra glicemia con il cibo.
Ecco, prima di entrare nel dettaglio della nostra dieta occidentale presente, volevo chiedere ad Antonella Campanini, un tempo nel Medioevo, ma quali erano i peggiori nemici della salute? C'era soprattutto la consapevolezza della qualità alimentare, della sicurezza anche?
Una certa consapevolezza della qualità alimentare c'era, non c'è dubbio, perché l'arma migliore per i medici per guarire gli ammalati era proprio intervenire sulla loro alimentazione, e quindi da qui nasce la consapevolezza. Però non c'erano dei cibi che fossero buoni per tutti o cattivi per tutti, tranne rarissime eccezioni. Bisognava guardare quello che chiamava lo stesso Ippocrate la qualità della persona. Ogni individuo al proprio interno ha degli umori che scorrono, che sono a loro volta condizionati da moltissimi fattori che possono essere endogeni o esogeni a seconda, e che a loro volta sono imparentati in qualche maniera con il sistema di aria, acqua, terra e fuoco, quindi con gli elementi e con le loro caratteristiche, quindi il caldo, il freddo, il secco, l'umido. Questi quattro umori, cui principali sono il sangue secreto dal cuore, la bile gialla, che ha a che fare col fegato, la bile nera, che ha a che fare con la milza, il flegma, che ha a che fare col cervello, devono restare in un equilibrio perfetto. A quel punto l'individuo è in salute, salvo insorgenze di altre complicazioni, ma è raro. Nel momento in cui questo equilibrio viene a perdersi, bisogna cercare di integrare in qualche maniera quello che manca con qualche cosa di esterno, quindi con il cibo, in particolare con il cibo e anche con la bevanda. A quel punto, se un individuo si ritrova per esempio troppo freddo e umido, cercherà di mangiare degli alimenti caldi e secchi, e questo riguarda l'ammalato. Il sano invece come fa? Deve ottenere l'alimentazione equilibrata, significa che nello stesso piatto dovranno esserci dei principi freddi e umidi e dei principi caldi e secchi, sono sempre degli esempi, in maniera che al proprio interno, all'interno del piatto, non si crei un disequilibrio che poi andrebbe ad agire sugli umori dell'individuo. A quel punto la cosa funziona, a quel punto funziona molto bene anche l'intervento del cuoco. Il cuoco con la cottura può aggiungere calore, il calore aiuta la digestione, questa è un'altra cosa su cui nessuno ha dei dubbi, E a quel punto si riscalda l'alimento freddo con il calore e l'individuo si sente meglio. Se l'alimento è troppo freddo e secco, si bollirà, perché oltretutto bollire nell'acqua aggiunge umidità. Viceversa, si farà allo spiedo, per esempio, quella carne che è considerata un po' fredda ma anche molto umida, perché a quel punto si asciuga e si ritrova l'equilibrio. È proprio tutto un discorso di trovare l'equilibrio, ma è un discorso legato al singolo individuo.
Quindi una dieta già personalizzata in un certo senso, però c'era un patrimonio di competenze, no, dottoressa Pasanisi, sì, già nel passato. Che
assolutamente abbiamo... sì, beh, poi certamente i medici del passato appunto lavoravano proprio in questo modo, lavoravano con quello che avevano fondamentalmente, certo. Per cui agire sulla cultura del cibo delle persone era decisamente importante. E appunto, anche ritornando un pochino su quello che stavamo dicendo prima, l'alimentazione nel complesso modifica tante cose nel nostro organismo, perché modifica l'assetto ormonale, ok? Agendo sulla glicemia si agisce sull'insulina, ma l'insulina è un ormone che è indice dello stato energetico dell'organismo, per cui più è alta, più sono alti i fattori di crescita, per cui c'è più stimolo alla proliferazione cellulare, per cui un certo tipo di alimentazione troppo ricca di appunto prodotti che alzano rapidamente la glicemia e l'insulina crea appunto una condizione in cui gli ormoni in generale, i fattori di crescita, sono più alti. Un modello alimentare complesso aumenta o diminuisce l'infiammazione, che è un altro terreno di cultura, per esempio, per il cancro. Per cui l'alimentazione agisce ovviamente sui dismetabolismi, perché la glicemia è importante, ma anche il colesterolo, i trigliceridi, tutti aspetti appunto della sindrome metabolica, agisce sulla pressione arteriosa, ok? Per cui l'alimentazione veramente agisce a tantissimi livelli.
A 360 gradi.
Assolutamente.
E vedremo proprio nello specifico tra un attimo alcuni ingredienti che sono molto utilizzati dall'industria alimentare, come agiscono sul nostro corpo. Ma a proposito di quello che abbiamo sentito finora anche da Antonella Campanini, a proposito di quello che era il sapere un tempo, non solo del medico ma anche dell'individuo, no? Che aveva una maggiore consapevolezza forse rispetto a quello che mangiava, ma anche perché aveva un rapporto diretto con quello che mangiava, no? Il cibo era quello che la natura gli dava. Punto. Ecco, Stefano Liberti, la trasformazione del cibo in merce, no? Che cosa ha comportato invece, proprio anche a livello di sicurezza?
Allora, la trasformazione del cibo in merce, c'è una parola inglese che indica meglio il processo che è avvenuto, che è commodity. Quindi è una merce, il cibo è diventato una merce standardizzata, uguale in tutto il mondo, soggetto di produzioni industriali che sono identiche in tutto il pianeta e che non sono note al cittadino consumatore, perché il tema è che io che vado a comprare un cibo trasformato o semi-trasformato in un supermercato non so nulla di quel cibo, non so da dove viene la materia prima, non so quali prodotti, quali processi di trasformazione questa materia prima ha subito e né dove questi sono avvenuti. L'unica cosa che so e che percepisco è il prezzo di questo prodotto, ma questo è il prezzo che io percepisco e magari è un prezzo basso perché queste grandi aziende che producono industrialmente hanno delle gigantesche economie di scala, riescono a produrre in tutto il mondo e a spostare questi cibi da una parte all'altra del pianeta e quindi riescono a ridurre, schiacciando tutta la filiera, poi a ridurre il prezzo di vendita al consumatore. Ma accanto a questo prezzo che è percepito da me consumatore ci sono dei costi che sono esternalizzati, quindi ci sono i costi ambientali che ovviamente ricadono su tutta la comunità, ci sono l'inquinamento. Per dire, io ho studiato la filiera della produzione di carne industriale di maiale e produce un inquinamento spaventoso perché le deiezioni non sono più utilizzate in agricoltura ma si espandono di fatto nell'ambiente circostante in alcuni posti negli Stati Uniti, in North Carolina addirittura ci sono delle lagune piene di feci e urini di maiali che insomma io le ho sorvolate e pure lì ho smesso di mangiare carne di maiale. Poi ci sono i costi ambientali, ci sono costi sociali, ci sono tutta una serie di costi esternalizzati che fanno sì che il prezzo è molto più alto e che di quello che io consumatore cittadino pago, o meglio pago un prezzo che è molto basso senza tenere in conto invece gli altri costi che sono associati alla mia alimentazione. Io credo che sia necessario e questo, io su questo insisto molto, la trasparenza della filiera, cioè dare delle informazioni il più accurate possibile al consumatore, al cittadino, in modo che possa fare delle scelte consapevoli, perché può anche comprare un maiale che viene dall'altra parte del pianeta o il tonno che è pescato nell'Oceano Pacifico e che è trasformato in un'isoletta e poi viene ritrasformato varie volte, ma come dire, queste cose le deve sapere e quindi deve fare delle scelte che siano consapevoli.
Ecco, parleremo poi di etichette ed etichette del futuro e magari di appunto più trasparenza nelle informazioni. Appunto, parlavamo di zuccheri, grassi idrogenati, già nel 2004 l'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliava l'eliminazione completa dei grassi cosiddetti trans perché causano gravi problemi alla salute. Poi daremo anche una definizione con la dottoressa Pasanesi, soprattutto problemi cardiaci. Consiglio seguito dagli Stati Uniti, che è la patria del junk food, che li ha vietati e le industrie appunto hanno ancora 2 anni per eliminarli del tutto. Noi ci siamo chiesti in Europa, in Svizzera soprattutto. Allora, a questo proposito sentiamo Barbara Fenninger della Federazione Romanda dei Consumatori.
Les acides gras trans qui sont incriminés se trouvent dans les matières grasses végétales qui sont transformées industriellement.
Gli acidi grassi trans che sono sotto accusa li troviamo nelle materie grasse vegetali che sono trasformate a livello industriale. Ne esistono anche in natura, nelle materie grasse di origine animale, ma in questo caso i problemi sono diversi. Le autorità svizzere hanno fissato un limite massimo per questi grassi trans del 2% nelle materie grasse, allo scopo di proteggere la salute dei consumatori. Nell'Unione Europea altri paesi hanno preso misure simili. Precursore è stata la Danimarca, ma anche l'Austria e altri paesi nordici. Gli altri paesi non hanno preso provvedimenti, almeno per il momento, ma ci sono discussioni in corso attualmente a livello europeo. In Svizzera, nell'ambito dell'Osservatorio dei grassi, la Federazione Romanda dei Consumatori ha analizzato molti prodotti e non abbiamo trovato acidi grassi trans che sono in vendita. Nell'Unione Europea, invece, si trovano molti prodotti di questo tipo, soprattutto all'est. Se si legge sull'etichetta grassi parzialmente idrogenati, questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per il consumatore. Altrimenti è impossibile sapere prima se un prodotto contiene grassi trans. Il problema è che se si mangiano 5 grammi al giorno di acidi grassi trans, la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari aumenta del 23%.
Il y a beaucoup de manières de sucrer les aliments. En ajoutant du sucre, c'est le plus facile à comprendre, mais ensuite il y a aussi mélasse, sirop de fructose glucose.
Esistono molti modi per zuccherare gli alimenti, aggiungendo zucchero, ma anche glucosio, sciroppo di glucosio e di fruttosio o di malto, lattosio, e quando sono indicati più ingredienti non si può capire quanto zucchero contiene davvero un prodotto. Per verificare occorre leggere la tabella dei valori nutritivi nella sezione zuccheri, ma per i consumatori non è facile valutare le cifre che sono riportate in queste tabelle. È difficile senza un elemento di confronto. In Gran Bretagna, per esempio, sulle confezioni c'è una tabella di colori, rosso, giallo e verde, che servono a indicare a colpo d'occhio se un alimento contiene piccole, medie o grandi quantità di zucchero, sale e grasso. Attualmente in Svizzera non è obbligatorio indicare i valori nutritivi, ma lo sarà presto con le nuove ordinanze alimentari. Purtroppo non abbiamo ottenuto l'obbligo di indicare la quantità di zuccheri e di grassi saturi, due informazioni essenziali per la salute dei consumatori. Sono informazioni che invece saranno obbligatorie a partire da dicembre per i prodotti venduti anche nell'Unione Europea. Quindi i consumatori svizzeri potranno beneficiare indirettamente della legislazione europea, perché le autorità elvetiche sono troppo prudenti per farlo.
Dunque, per quel che riguarda i grassi idrogenati, la Svizzera ha deciso, come la Danimarca e l'Austria, di ridurre al 2% massimo l'uso di questi grassi trans. Adesso vediamo esattamente cosa sono. E a proposito dello zucchero, invece, non c'è nessuna regolamentazione. Ecco, dottoressa Pasenisi, i grassi idrogenati o grassi trans li troviamo in tantissimi prodotti, nei biscotti, nei cracker, nelle merendine, nelle fette biscottate. Ecco, cosa sono esattamente?
Allora, provo a spiegare. Allora, intanto gli acidi grassi, ok, sono delle lunghe catene di atomi di carbonio legate tra di loro con un gruppo carbossilico finale e un gruppo CH3 dall'altra parte. Cosa succede? Un grasso si dice saturo se tutti questi atomi di carbonio sono saturati da legami con idrogeno, ok? E un grasso saturo è normalmente solido a temperatura ambiente. Un grasso, invece, un acido grasso può essere definito insaturo se sono presenti dei doppi legami tra gli atomi di carbonio, e possono essercene o uno o più a seconda che sia un monoinsaturo, dei poliinsaturi, eccetera, e quindi chiaramente mancano delle molecole di idrogeno in qualche modo. L'idrogenazione è in qualche modo la trasformazione di un grasso insaturo in un grasso un po' più insaturo, cioè si rompono i doppi legami e si aggiunge l'idrogeno al carbonio. Perché spesso questa trasformazione porta anche a una trasformazione ulteriormente chimica, diciamo, della molecola? Cioè gli idrogeni spesso, quando si rompe il doppio legame, se questa rottura non è perfetta, spesso gli idrogeni che sono in natura normalmente messi in conformazione cis, cioè in prossimità del doppio legame, sono tutti dallo stesso lato, ok, l'idrogeno, a volte succede che passa un idrogeno dall'altra parte, cioè sono messi in modo appunto trasversale, e questa è la trasformazione anche in struttura trans. Questo è il motivo per cui spesso i grassi idrogenati trasformati industrialmente contengono più grassi trans, e questo crea un problema dal punto di vista della salute, perché agiscono sul colesterolo cattivo,
ecco,
aumentandolo. Okay?
Prima questo di passare al colesterolo cattivo, tradotto in termini semplici, i grassi trans sono oli vegetali resi solidi.
Esatto, no? E a seconda del livello di trasformazione, ovviamente la solidità di questi grassi cambia, per cui vengono utilizzati per aumentare la spalmabilità, per esempio, di una crema, vengono utilizzati per rendere più soffice un determinato prodotto.
Quindi anche meno deperibili, quindi sono utilissimi all'industria.
E sono di più basso costo,
certo.
Meno deperibili.
Cioè, sono le margarine sostanzialmente.
Le margarine o grassi anche di altra natura, certo, che sono parzialmente idrogenati, ce ne sono tanti.
In sostituzione del burro,
assolutamente,
che costa molto di più,
assolutamente. Però nella realtà quello che si pensava essere un prodotto, anche inizialmente, no, quando c'è stato il boom della margarina, un prodotto che non era utile soltanto da un punto di vista anche nelle lavorazioni casalinghe, no? Un tempo si è sostituito il burro con la margarina, io questo me lo ricordo molto chiaramente, e si pensava fosse un prodotto migliore per la salute. Nella realtà è un prodotto assolutamente peggiore per la salute, ed è stato dimostrato che proprio per le malattie cardiovascolari è molto peggio del burro, e di qui appunto le varie,
ecco, infatti l'Associazione Internazionale Americana ha dato questa indicazione, per cui l'America ha deciso di eliminarli
completamente, sì.
In Europa siamo ancora un po' fermi al palo. Ecco.
E da noi basta leggere appunto le nostre etichette, tutti i prodotti fondamentalmente da forno che troviamo, prodotti appunto anche di pasticceria, eccetera, contengono i panettoni industriali, adesso,
certo,
che contengono
anche
grassi idrogenati
biologici, in realtà.
Ma certo, assolutamente. Diciamo che adesso appunto l'etichettatura in qualche modo renderà obbligatoria questo tipo di, ha reso teoricamente obbligatoria questa indicazione, per cui, insieme ad altre, diciamo, obbligatorietà, per cui un prodotto può essere, cioè questi in particolare aspetti del prodotto sono riconoscibili, per cui bisogna guardarli. Stesso discorso lo zucchero, cioè l'indicazione che abbiamo detto prima, io potrei dare semplicemente, se tu in un'etichetta trovi nei primi quattro ingredienti o zucchero o sciroppo di glucosio e fruttosio o sciroppo di mais o destrosio, okay, o tutta un'altra o fruttosio, eccetera, lo si lascia, nel senso, quelli sono zuccheri diversi, ma sono tutti zuccheri semplici, rientrano appunto in quelle cose che dobbiamo fortemente limitare, ok? Perché questa è l'indicazione, limitare, queste sono le indicazioni di prevenzione sia dei tumori sia delle delle malattie cardiovascolari, ma direi in generale del diabete, dell'obesità, dell'ipertensione, certe cose. Cioè limitare i prodotti ad alta densità calorica, che sono quelli ricchi in zuccheri e quelli ricchi in grassi, ed evitare le bevande zuccherate, perché nelle bevande queste zuccheri di tipologia diversa vengono aggiunti in modo veramente importante.
Ecco, Antonella Campanini, Michael Pollan, appunto, che è l'autore del celebre In difesa del cibo, che ci è anche il nostro spunto, magari gliela faccio dopo la domanda, perché siamo arrivati alle 11.01 e quindi è il momento della nostra rubrica fissa della scelta di Pietro Antonini, che in questa puntata dedica un omaggio a Mozart da parte di un altro grande compositore.
Vi sembrerà strano, ma vi assicuro che stiamo ascoltando musica di Tchaikovsky, una pagina nata nel 1887 come omaggio a Mozart, in occasione del 100° anniversario delle nozze di Figaro. Tchaikovsky, come tutti i musicisti della storia, adorava il divino Amadeus ed ha voluto realizzare una suite che riunisse una scelta di sue composizioni, tre per la tastiera e una celeberrima che stiamo ascoltando per coro, archi e continuo, in un'elaborazione per orchestra. L'intervento di recupero è molto rispettoso e lascia fiorare, soprattutto in questo movimento, il testo originale nella sua purezza. Avrete certamente riconosciuto il mottetto Ave Verum, che nell'originale affida soprattutto al coro a quattro voci l'incanto di questa composizione in miniatura, che racchiude in poche battute il miracolo dell'Eucaristia. Ho scelto una versione un po' magniloquente per il gusto di oggi, perché una pagina come questa può essere eseguita in mille modi, secondo stili interpretativi opposti, senza perdere nulla del suo contenuto. Qui Leonard Bernstein utilizza un ampio organico orchestrale e un coro enorme in una chiesa barocca che amplifica il suono della massa sonora. È curioso che Tchaikovsky, per la sua trascrizione, sia partito non solo dall'originale di Mozart, ma anche dalla trascrizione pianistica che ne aveva fatto Liszt, di cui vi faccio ascoltare un frammento. Anche qui noterete come il fascino della pagina rimanga intatto nella sua splendida semplicità. Registrazione con cui abbiamo aperto oggi è la trascrizione dell'Ave Verum mozartiano, inserito come detto nella quarta suite orchestrale di Tchaikovsky, L'OSI è diretta da un musicista che fa risalire la sua formazione ai consigli e all'incoraggiamento proprio di Leonard Bernstein. Si tratta di John Axelrod, nato a Houston ma newyorkese di adozione, che ha avuto un percorso tortuoso prima di dedicarsi interamente e con successo alla direzione d'orchestra. Si è laureato ad Harvard, poi è stato manager di importanti gruppi rock. Ha attraversato un periodo da sommelier professionista ed ora si dedica anima e corpo alla musica. Dotato di una simpatia e una comunicativa quasi incantatoria, sa rendere facili anche le cose più difficili. Il suo spirito di adattamento alle più diverse situazioni gli ha permesso di accettare il concerto all'aperto, davanti al cantiere del Lac, per la cerimonia della posa della prima pietra, con il giusto spirito. Né le difficoltà di acustica né quelle climatiche, era umidissimo quella sera, gli hanno impedito di dirigere con gioia e di dialogare con il pubblico in una serata che sapeva più di kermesse che di concerto. Ma certamente John Axelrod sa anche vestire i panni dell'interprete profondo, come appare con evidenza nella versione tchaikovskiana dell'Ave Verum, in cui ottiene dai musicisti dell'OSI un giusto equilibrio fra il gusto tardo ottocentesco e il senso religioso dell'originale.
Pietro Antonini ci ha presentato la trascrizione dell'Ave Verum di Mozart da parte di Tchaikovsky in un'esecuzione che ha visto l'OSI, l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da John Axelrod.
Ecco, dalla musica che per molti di noi è cibo per l'anima, torniamo al cibo che troviamo invece sugli scaffali dei grandi magazzini o negozi alimentari, un cibo che, l'abbiamo già visto, è difficilmente decifrabile in tutte le sue componenti. A leggere le etichette dei cibi conservati, sempre che si riesca a decifrarli, visti i caratteri minuscoli con i quali sono stampati, insomma, a volte viene un po' la pelle d'oca, perché ci sono correttori di acidità, coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità, grassi idrogenati di cui abbiamo appena parlato, zuccheri invertiti, insomma sembrano veramente ingredienti di ordinaria follia alimentare, Emanuela.
Sì, è vero, quindi quello che dovrebbe essere uno strumento fondamentale per il consumatore moderno, appunto l'etichetta, ci pone questo problema, no, di trasparenza e affidabilità. Sentiamo in proposito l'opinione di Werner Weick, che appunto di solito cura la rubrica dell'immagine della settimana, ma questa volta ci propone una testimonianza in prima persona.
Ho il diabete e mi considero fortunato. Sì, avete capito bene. Tanti anni fa, quando il mio medico diagnosticò la malattia, ho preso a limitare l'assunzione di zuccheri e ad aumentare l'attività fisica. Credo di aver acquisito una discreta consapevolezza alimentare, leggo attentamente le etichette, munendomi anche di una lente per decifrare le sempre più piccole indicazioni di contenuto. Ma proprio l'altro mese ho scoperto che il mio amatissimo yogurt naturale di montagna ticinese contiene zuccheri aggiunti, ovviamente non indicati sull'involucro. Ho imparato a schivare le salse, le bevande zuccherate, i cocktail e quasi sempre anche i dolcetti. Sono immune dalla cucina spettacolo, dall'attuale barnum mediatico del cibo su web, TV, libri e settimanali. Alle esibizioni dei guru dei fornelli e alle tendenze del cibo fusion molecolare o destrutturato preferisco un onesto piatto cucinato bene.
Alla larga, dunque, dai ristoranti trasformati in atelier di moda dove lo chef stilista, il cuciniere mediatico confeziona piatti griffati che assomigliano ad abiti haute couture. Domina la forma, un cibo senza anima, fotografato e filmato col cellulare dai food trotter del voyeurismo gastronomico, sempre in cerca di un food show e di eventi da inghiottire all'insegna dello stupore e del divertimento. Di consapevolezza alimentare nemmeno l'ombra. Il fine di tutta quest'arte potrebbe essere una sana alimentazione, la promozione di una cultura conoscitiva sulla nutrizione, sulla leggibilità delle etichette, sui contenuti dei prodotti confezionati. Niente di tutto ciò. Stupiscono, nella grande abbuffata contemporanea, le profonde analogie tra consumo alimentare e consumo dei media. Obesità di media e obesità alimentare vanno di pari passo. Il problema non riguarda soltanto la quantità, ma anche la qualità del consumo. Con un po' di volontà potremmo diventare consapevoli dei rischi di un consumo smodato davanti agli schermi e di un cibo ingurgitato senza chiederci da dove venga, come è stato confezionato. È tutto un problema di consapevolezza.
Ecco, è tutto un problema di consapevolezza, dice Werner Weih, che ci ha parlato della sua presa di coscienza degli alimenti per forze maggiori, insomma, a causa del diabete, della difficoltà a decifrare le etichette e della loro inaffidabilità. Ecco, dottoressa Pasanisi, prima abbiamo parlato di grassi idrogenati e abbiamo accennato al problema degli zuccheri, no? Problema sollevato anche da Werner Weih, no? Per la presenza massiccia anche in tante forme. No, di zuccheri, abbiamo gli zuccheri invertiti, magari vogliamo dire cosa sono questi zuccheri invertiti? Ma,
guardi, in realtà è abbastanza semplice, cioè lo zucchero invertito è un saccarosio che è già parzialmente trasformato nelle sue componenti essenziali, quindi glucosio e fruttosio, per cui è una specie di sciroppo di glucosio e fruttosio.
Ed è più dolce dello zucchero
ma
normale?
Diciamo, allora, è chiaramente più velocemente, cioè è ancora lo zucchero già trattato con enzimi, con acidi a seconda, e quindi è già in parte trasformato, è più velocemente ancora assorbibile, per cui ha un effetto sulla glicemia che è ancora maggiore del saccarosio di partenza. Perché nel saccarosio di partenza sono i nostri enzimi che devono fare questo lavoro di trasformazione, per cui comunque c'è un tempo che passa, ok? Quando si utilizza uno zucchero già scisso è ancora più facilmente assorbibile. Viene utilizzato nell'industria perché rende più umido il prodotto cristallizza meno, ok? Per cui si usa moltissimo nelle gelaterie, nelle pasticcerie. Rimane certo, più umida la torta,
sì,
per capirci.
Soffice.
Più umida si mantiene, quindi anche quindi mantiene la gradevolezza o comunque un certo tipo di per più tempo, per cui questo è il motivo per cui viene utilizzato, ma in generale il problema è che siamo sempre con il problema degli zuccheri semplici, che sono quelli che appunto dobbiamo fortemente ridurre.
Ecco, però c'è un po', diciamo, quella che Franco Berrino chiama un po' una truffa ideologica, nel senso che in tanti prodotti noi troviamo scritto zucchero, poi sciroppo di glucosio.
Esattamente, quelli sono tutti zuccheri.
Ma l'impressione è che in realtà di zucchero ce n'è poco, perché poi ci sono tutti quegli altri ingredienti, quindi c'è
assolutamente
un po' questa...
Assolutamente no, ce ne sono molti. Una cosa molto semplice potrebbe essere quella di guardare a che posto negli ingredienti sono questi zuccheri. Faccio un esempio molto banale con una marmellata, ok? Tutti noi sappiamo più o meno come è fatta una marmellata, ok? Anche in una marmellata tradizionale, in cui c'è lo zucchero, cioè il saccarosio aggiunto, si può scegliere già un prodotto piuttosto che un altro vedendo se la frutta è al primo posto o se è il saccarosio al primo posto, ok? Perché questo ti dà già un'indicazione della quantità di zucchero che c'è in quella marmellata. Poi ovviamente esistono delle marmellate diverse, esistono delle marmellate in cui non ci sono zuccheri se non quelli della frutta, oppure delle marmellate in cui sono addizionati dei succhi di frutta, non so, penso al succo di mela piuttosto eccetera, ma anche lì di nuovo se il succo di mela è al primo posto chiaramente quel prodotto certo, non va bene uguale, per cui bisogna proprio stare attenti. Adesso è possibile, queste cose
ecco,
sono
però queste cose non si conoscono. Per esempio, non so, io chiedo a Antonella Campanini e Stefano Liberti, voi sapevate che l'ordine degli ingredienti sui prodotti dà l'indicazione della quantità? Cioè se trovo zucchero, frutta, vuol dire che c'è una quantità maggiore di zucchero in quei biscotti piuttosto che di farina?
Sì, io questo ammetto lo sapevo, però sentendola parlare mi chiedevo se effettivamente è una consapevolezza diffusa oppure se bisogna ritornare al discorso dell'educazione alimentare per essere sicuri che tutti l'abbiano
assolutamente
presente.
Assolutamente, il problema della consapevolezza è il problema centrale.
Ecco, siamo sommersi sì dalle informazioni, Stefano Liberti, ma in base alle sue ricerche, proprio a quali informazioni mancano ancora al consumatore? Penso appunto alle filiere produttive.
Bah, come dicevamo prima, mancano, diciamo, tutte le informazioni, cioè l'origine, le trasformazioni, i processi che le materie prime alimentari hanno subito. E mancano forse delle informazioni più generali, che sono anche l'impronta ecologica della produzione del cibo, perché se noi prendiamo gli allevamenti intensivi di maiali, che appunto io ho studiato in giro per il mondo, questi maiali che sono rinchiusi nei capannoni, per nutrire questi maiali bisogna importare, far spostare da una parte all'altra del pianeta milioni di tonnellate di soia e di mais, e quindi questo enorme spostamento ha un peso ambientale, ecologico spaventoso, che però il consumatore non conosce, non sa, e forse se lo sapesse farebbe un consumo di tipo diverso. Forse nell'etichetta del futuro si potrebbe indicare l'impronta ecologica del cibo, il consumo di CO2, come si fa adesso con i biglietti di treno, no? Si è scritto, si è risparmiato un tot di CO2, forse si potrebbe indicare questo. La butto lì, poi io non sono un esperto di questo, però diciamo potrebbe essere un'informazione che potrebbe tornare utile anche a un dibattito della consapevolezza, e
che
a un certo
tipo
aumenta la consapevolezza, appunto. E quindi può modificare anche le scelte.
Ecco, Antonella Campanini, prima di andare nel futuro e parlare di etichette del futuro, lei si è occupata anche del tema etichette dalla sua prospettiva storica?
Beh sì, accidentalmente, giusto per dimostrare che nel Medioevo grosso modo non esistono, però ci sono altri modi per mostrare determinati tipi di qualità. Questo accade soprattutto nelle carni, qui si passerebbe anche nel discorso sulla sicurezza alimentare, perché quello della sicurezza della carne è chiaramente il tema più a rischio. Lo si vede per esempio dalle legislazioni emanate per esempio dai comuni, ma si troverebbero esempi del genere un po' dappertutto, per cui il mestiere del macellaio, sia quello che macella sia quello che vende, è accuratamente normato, perché si temono le frodi, e sono frodi che vanno a intaccare la sicurezza alimentare, lì significa provocare stragi di epidemie, quindi è un aspetto particolarmente interessante per i governi. Poi ci sono anche le frodi contro il consumatore, se vogliamo già chiamarlo tale, ovvero il macellaio che vende la carne di una bestia dicendo che è la carne di un'altra bestia, dice il macellaio che vende la carne di un maschio, per esempio porco, e no, viceversa, vende la carne di femmina e la spaccia per carne di maschio. Anche questo non va bene, perché la carne di maschio è più costosa, questioni riguardanti il peso eccetera. E allora sono stati approntati nel corso del tempo svariati correttivi per aiutare l'acquirente più che il consumatore a riconoscere vari tipi di carne. Uno di questi, ad esempio, è un'etichetta fisica, ovvero si prende il grugno, il muso e le zampette della bestia macellata e le si mettono in esposizione in corrispondenza della sua carne, in maniera da riconoscerla.
Quello è già un punto al mercato, diciamo. Lei, Antonella Campanini, ci ha portato anche lei un brano oggi. Lascio presentare brevemente.
Beh, è Dance Me to the End of Love, ed è più che altro per ricordare Leonard Cohen, che è scomparso l'11 di novembre, però ve l'ho proposto in una versione jazzistica di Madeleine Peyrou.
Sentiamo.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me
love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Questo bellissimo brano di Leonard Cohen. Abbiamo fin qui parlato del passato, diciamo così, facciamo un salto nel futuro con le etichette del futuro, con la professoressa Maria Chiara Tallacchini, docente di filosofia del diritto all'Università Cattolica di Piacenza e di scienze del diritto presso la SIS di Trieste, che si è occupata molto di food policy, cioè di politica alimentare europea. A lei abbiamo chiesto quali sono i limiti e i rischi delle etichette così come le abbiamo oggi e quali invece, come dovrebbero essere invece le etichette del futuro?
Credo che i rischi maggiori siano quelli di pensare che il linguaggio che noi vediamo sulle etichette e che interpretiamo come un linguaggio di senso comune nasconda in realtà un tipo di negoziazione linguistica di tipo giuridico, cioè che cosa questi termini significano dal punto di vista delle leggi che ne determinano il significato, quindi quali sono le minime percentuali di grassi, di zuccheri, entro che limiti viene considerato magro un prodotto piuttosto che contenente certi allergeni. Allora, tutto questo ha una dimensione tecnica che spesso in qualche modo nasconde l'informazione reale per chi legge. Ci sono molte scatole nere che dovrebbero essere aperte per i cittadini. L'etichettatura, l'etichetta è il biglietto da visita di tutti i diritti di accesso alla conoscenza per i cittadini, che vuol dire capire se non solo i prodotti ma le stesse istituzioni lavorano in modo legittimo. Da questo punto di vista c'è stato un passaggio, che è un passaggio che non riguarda solo i consumi, riguarda i rapporti con l'ambiente, la sicurezza dei cittadini rispetto a incidenti industriali. Si è passati proprio dal diritto che gli individui hanno, i cittadini hanno, di ricevere informazioni su quanto sta accadendo, su quanto è contenuto in un prodotto, sulla sua salubrità, al diritto invece di chiedere tutte le informazioni che ritengono opportune e a cui vogliono avere accesso. Certamente oggi abbiamo la capacità tecnologica e la possibilità di utilizzare le etichette come un'interfaccia con la rete, con delle piattaforme tecnologiche che ci danno accesso a tutti i dati che vogliamo vedere. E possiamo volerli vedere in forma semplificata, questo è quello che un'etichetta, ancora l'etichetta tradizionale, dovrebbe fare, quindi dare informazioni peraltro minimamente visibili anche e semplici nel veicolare le informazioni fondamentali sugli ingredienti, sulla provenienza, eccetera, fino a una scalabilità delle informazioni per il consumatore cittadino che voglia saperne di più.
Ecco, abbiamo sentito come dovrebbe essere un'etichetta del futuro. Cosa ne pensate di questa, Stefano Liberti?
Io sono molto d'accordo che l'etichetta come è oggi è il frutto di un negoziato tra l'industria e il legislatore, in cui il cittadino consumatore non svolge alcun ruolo e spesso non è neanche in grado di leggerla, perché come dicevamo prima sono indicate una serie di additivi, di grassi, zuccheri che il consumatore cittadino non sa cosa sono. L'etichetta del futuro invece potrebbe essere un'etichetta on demand in cui io, cittadino, posso chiedere all'etichetta che cosa c'è dentro, che tipo di processi questo ha subito. Io credo ci sia una sempre maggiore consapevolezza, e ci sono effettivamente degli esempi di etichette narranti che si stanno sviluppando in alcuni mercati che sono, diciamo, ancora dei mercati minoritari, ma sta crescendo la consapevolezza delle, soprattutto nel mondo occidentale, diciamo, la richiesta di questo tipo di informazioni è sempre più rilevante.
Quindi un segnale di consapevolezza. Antonella Campanini, ecco, prima parlavamo di etichette fisiche, ma forse
sì, beh, erano altri tipi di problematiche, anche perché poi la popolazione alfabetizzata non era tanta da permettere di fare etichette, men che meno in pergamena, che costava in una maniera catastrofica. Sicuramente per un futuro questa è una reale possibilità, ma credo che stiamo andando effettivamente in questa direzione, anche grazie probabilmente alla consapevolezza di associazioni di consumatori che incominciano a cercare di intaccare questo rapporto diretto fra industria e legislatore, dove manca il terzo, che è poi il fruitore di tutto questo.
Ecco, dottoressa Pasanisi.
Condivido in pieno, ovviamente. A me piacerebbe anche molto, come fanno appunto in Inghilterra, il discorso dei colori, perché comunque potrebbe essere assolutamente qualcosa importante, di impatto immediato, certo. E secondo me, diciamo, questo per chi anche è meno consapevole ti dà comunque un'idea di quello che stai scegliendo, per cui potrebbe essere una cosa anche da pensare.
Da applicare. Anche a lei chiedo di presentare il brano che ci ha portato oggi. Io un brano molto famoso della canzone italiana.
È un brano molto famoso, sono stata molto banale. È La donna cannone di Francesco De Gregori, è un brano semplicemente che mi piace, per cui...
Dedicato a Mia Martini.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via.
Rete 2. Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ecco la sigla che ci porta all'ultima parte di questo Moby Dick di sabato 26 novembre dagli studi di Milano, al microfono sempre Emanuela Burgazzoli e Clara Caverzasio, in regia tecnica Gianmaria Aprile. Abbiamo parlato di alimentazione e salute, di etichette, della quasi impossibilità di sapere che cosa nascondono queste etichette, di avere un'informazione, un controllo diretto su quello che mangiamo.
Il cibo però lo sappiamo, proprio in quanto bisogno primario implica, coinvolge molte altre dimensioni e soprattutto quella del piacere, cioè nel piacere in fondo sta la chiave di volta delle nostre scelte alimentari ed è tra l'altro un desiderio che ci accompagna dalla notte dei tempi e che oggi funziona nello stesso modo in cui funzionava per Homo sapiens, dottoressa Pasanisi.
Assolutamente sì, allora chiaramente il cibo evoca tante cose, per cui spesso quando le persone vengono da me o in clinica eccetera, la prima cosa è vabbè, ma dottoressa, io mica posso morire sano, cioè questa è una delle cose che tipicamente mi dicono, per cui perché alcune restrizioni, o più che restrizioni a volte dei cambiamenti semplicemente, sono vissuti in modo, sull'alimentazione, sono vissuti in modo veramente coercitivo, cosa che invece spesso nella stragrande maggioranza dei casi si tratta semplicemente di riportare l'alimentazione a un qualcosa di più basilare, cioè non so, per esempio nelle nostre sperimentazioni in cliniche in cui noi modifichiamo il modo di mangiare delle persone per fare prevenzione, ok, a vari livelli, spesso utilizziamo dei piatti della nostra tradizione mediterranea, dalla pasta e fagioli o pasta e ceci o riso con i legumi, le verdure che sono tipiche della nostra tradizione, quindi nella realtà non sono cose che non sono buone, anzi tutt'altro, sono cose che possono essere tranquillamente utilizzate nella quotidianità, che hanno un gusto, che ti danno anche l'idea, no, di nuovo della famiglia che si riunisce, mangia insieme, cioè ci sono tutte queste cose qui e che quindi non hanno nulla, secondo me, perlomeno di particolarmente strano, però mi rendo conto che l'idea di rinunciare, faccio un esempio, al panino bianco preso velocemente al bar con dentro fettati di dubbia provenienza, appunto qualità, e salse varie, è un problema per molte persone, per cui dirgli ma mangiati il semplice piatto di pasta a volte
è visto negativamente,
visto
però
negativamente.
Da un certo punto di vista è un po' sconsolante pensare di dover avere a che fare con un istinto che abbiamo ancora come Homo sapiens, cioè i nostri meccanismi
siamo programmati per accumulare
grassi e cose dolci, perché Homo sapiens poverino aveva una dieta molto povera e quando vedeva qualcosa o incappava in qualcosa di grasso o di dolce il suo cervello si illuminava come un albero di
Natale.
E noi abbiamo ancora quei meccanismi.
Assolutamente sì, siamo programmati per accumulare per i periodi di carestia. Ovviamente ora la situazione è molto diversa, abbiamo a disposizione tanto di tutto, per cui la nostra tendenza è mangiare tanto e accumulare e quindi si ingrassa fondamentalmente, per cui questo è uno dei problemi anche.
Ecco, Antonella Campanini, la dieta più sana era forse riservata ai contadini che mangiavano per esempio pane integrale e invece i nobili cittadini appunto prodotti raffinati, è così, no?
Ma è un po' una semplificazione, nel
estrema,
senso che
sì.
Tendenzialmente il contadino non ha una gran possibilità di scelta. È ovvio che si prende il pane integrale perché il frumento o lo deve al suo signore proprietario della terra o lo vende per procurarsi altre cose. Però non è necessariamente quella la dieta più sana. Lo stesso Ippocrate a suo tempo aveva dichiarato: io scrivo tutte queste belle cose, ma lo faccio solo per quelli che se lo possono permettere. Per gli altri io non posso parlare perché, da bravi homini sapientes, si dovranno approvvigionarsi di quello che possono permettersi. Peraltro il discorso del medico qui rientra anche nel discorso sul piacere, perché si ritiene che quello che piace fa anche bene al fisico, cosa che adesso sarebbe molto molto contestabile da certi punti di vista. E questo quindi aiuta a un tipo di scelta degli alimenti che dovrebbe essere mirata sia al piacere sia alla salute nello stesso momento. Un esempio potrebbe essere per esempio quello delle spezie.
La cucina medievale è tutta molto molto speziata. Le spezie sono piacevoli al gusto, ma in realtà vengono importate in Occidente innanzitutto perché si tratta di principi medici. Che cosa fanno? Rendono i cibi tendenzialmente più caldi e più secchi e aiutano la digestione.
Erano anche il profumo del paradiso.
Esatto, sì.
Beh, c'è il una fatto dimensione di... un po'.
Beh, sì, è il fatto di essere lontane, quindi si popola questo paradiso di un immaginario impressionante, quando in India, che è la terra d'elezione delle spezie, in realtà se le potevano permettere tutti. Poi invece si immaginava che ci fossero degli orribili serpenti, come in tutti i paradisi che si rispettino, che custodivano queste spezie, quindi i mercanti che andavano a prelevarle erano sottoposti a rischi tali da dover fare lievitare i prezzi.
Stefano Liberti, chi si può permettere il piacere del cibo sano e di qualità dal suo punto di vista, lei che ha analizzato molte modalità appunto produttive, ha conosciuto anche realtà alternative che cercano appunto di salvaguardare.
Ma realtà alternative esistono un po' ovunque, di produzioni biologiche, di cosiddette community supported agriculture negli Stati Uniti e in Cina, cioè di aziende agricole che producono avendo un mercato di riferimento, avendo un diretto contatto con i consumatori. Io ho visto anche delle, appunto, dei cosiddetti GAS in Cina, perché poi la Cina è spesso demonizzata per la sicurezza alimentare, ma poi è un mercato gigantesco in cui c'è di tutto e il contrario di tutto. Devo dire che questi meccanismi sono dei meccanismi ancora molto minoritari, sono delle nicchie, che interessano di solito ceti medio-alti della popolazione, tant'è che appunto le aziende agricole sul modello dei GAS nostri in Cina non sono nella Cina rurale più sperduta, ma sono vicino a Pechino, a Shanghai, cioè laddove le persone hanno il potere di acquisto per comprare dei prodotti che costano spesso il doppio o persino il triplo di quelli che trovano nei supermercati. E quindi in qualche modo c'è questa, diciamo, questo sviluppo di un cibo molto ricercato, molto, molto sano, molto prodotto in modo molto trasparente per un ceto medio alto, e poi il resto invece che deve rimanere nell'opacità e nel non sapere. Credo che sia interessante invece fare un discorso di trasparenza delle filiere nella grande distribuzione organizzata, che è il luogo dove la gran parte della popolazione del mondo occidentale e anche di questi paesi emergenti, che ormai sono più che emersi, con ceti medi molto ampi, comprano e quindi consumano. Quindi perché c'è tutta una vulgata, un'idea di dire noi dobbiamo inventarci dei mezzi di distribuzione alternativi alla grande distribuzione organizzata. Ci sono dei movimenti, degli esponenti anche importanti che portano avanti questo tipo di discorso, ma io credo che in questa fase storica invece è necessario e utile dialogare con la grande distribuzione organizzata e fare in modo che in questi luoghi si passi attraverso il consumatore cittadino che lo chiede, e quindi non attraverso il negoziato tra l'industria e il legislatore, un concetto di trasparenza della filiera, quindi un'etichetta narrante. Io cittadino non compro una cosa di cui non so l'origine o di cui non so i processi che ha subito.
Ecco, interessante questa proposta di una sorta di terza via, no? Cioè discutere con l'industria alimentare per avere una maggiore qualità, e non solo per dire slow food o tutte queste possibilità di alimentazione sana, biologica, chilometro zero, che però ha il rischio di proporre un cibo sano solo per pochi, per un'elite.
Ma è un po' un concetto elitario importante, che poi c'ha un suo seguito e anche portato ad una maggiore consapevolezza generale sull'origine del cibo, però quel concetto lì è un po' elitario. Io credo che invece il consumatore, il cittadino, ha un potere gigantesco che però non viene sfruttato. Adesso c'è la grande campagna sull'olio di palma. Questa cosa qui negli ultimi 6 mesi è una campagna in cui tutta la grande industria, con l'eccezione della Nutella, perché la Nutella non vive senza l'olio di palma, però adesso il grande tema è free olio, palm oil free, tutto è, non c'è l'olio di palma. Perché? Perché è stata fatta una campagna, inizialmente è stata fatta una campagna ambientale che aveva anche un suo senso, perché la produzione di olio da palma porta al disboscamento delle foreste del Borneo, in Indonesia, in Malesia, e quindi ha delle conseguenze ambientali. Però questa campagna ambientale non funzionava granché, quindi si è spostato sugli effetti sanitari dell'olio da palma. Io non sono un esperto, la dottoressa Pasanesi probabilmente ci potrà dire molto di più, ma non mi pare che sia provato che l'olio da palma rispetto ad altri rispetto appunto ad altri oli abbia degli effetti negativi, però quella cosa ha talmente funzionato che ha costretto tutta l'industria ad adeguarsi e quindi a cambiare le abitudini. Quindi questo è proprio un caso, al di là diciamo della sensatezza, diciamo, delle argomentazioni che sono state avanzate, però è un caso di scuola di quanto il cittadino può modificare le abitudini, cioè i mezzi di produzione di grandi, anche di aziende gigantesche che hanno fatturati di miliardi di dollari.
Quindi pressione dal basso può funzionare. Magari una parentesi sull'olio di palma: in realtà l'olio di palma in sé non è nocivo, è la raffinazione che ne viene fatta, come hanno pubblicato proprio quest'anno l'autorità per la sicurezza alimentare europea, che ha sede a Parma, ha pubblicato proprio uno studio sugli oli vegetali.
Sì. In generale, diciamo, da un punto di vista nutrizionale, è chiaro che comunque un olio ricco in grassi saturi, ok? Per cui può andare benissimo in una popolazione dove non si consumano grassi saturi se non da questa tipologia di olio aggiunto, ma molto meno in un'alimentazione come la nostra, che abbiamo già visto essere troppo ricca di grassi saturi e non solo. Il problema dell'olio di palma, ce ne sono moltissime problematiche legate all'olio di palma. A me verrebbe da dire, guardiamo dove messo l'olio di palma, cioè in quali prodotti, perché spesso è proprio il prodotto che contiene olio di palma che sarebbe in generale da consumare zero o pochissimo, diciamo così, a prescindere dalla presenza dell'olio, certo, di palma. Per cui, perché l'olio di palma è aggiunto veramente sulle creme famose spalmabili, sì, 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 biscotti, merendine, cioè che sono prodotti che tendenzialmente rientrano nella categoria di alimenti su cui fare un attimino di riflessione e di attenzione, per cui questo
soprattutto poi, quando sono raffinati, perché possono sviluppare dei contaminanti,
ma certamente, assolutamente, dei cancerogeni. L'olio di palma ne genera moltissimi.
Ecco, siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro programma. Abbiamo fatto un po' una buffata, anche se è passato molto velocemente. Un ultimo elemento che sarebbe interessante discutere, anche se brevemente in questo momento, è l'alimentazione diventata oggetto di intrattenimento pop, no? Oggi, mai come oggi, si vede cibo, alimentazione, cucina in tutti i programmi televisivi. Non c'è una rete televisiva che non abbia nel suo palinsesto un programma dedicato agli chef, alla cucina. Ecco, secondo voi può avere un influsso positivo nel senso di una consapevolezza oppure no?
Dipende, cioè un po' come diceva prima Stefano, cioè è chiaro che è la domanda che è importante. In questo momento c'è una grossa domanda da questo punto di vista, cioè le persone sono comunque più in qualche modo incuriosite, attratte, o sono più sensibili sul tema dell'alimentazione, e quindi chiaramente ne esistono sfaccettature che vengono prese dalle pubblicità, dai programmi, dai libri, dalle riviste, cioè ci sta con quella che è la richiesta della popolazione. Ma io lo vedo tranquillamente anche nel mio lavoro, cioè una delle prime domande che spesso un paziente ci pone è: cosa devo mangiare? Cioè, quindi è proprio un'esigenza, da questa esigenza nasce la domanda e da qui tutte queste trasmissioni più o meno diciamo, sì.
Ecco, il nostro collaboratore Werner Weick l'ha definito un voyeurismo gastronomico, perché poi in realtà si sta molto davanti alla televisione a guardare programmi di cucina, ma non si sta più in cucina a cucinare,
sì,
no?
Esatto.
Antonella Campanini, un tempo forse appunto c'era anche tutto il tempo che occorreva per procurarsi il cibo, prepararlo, non si aveva tanto tempo di...
Ma certo, infatti secondo me il problema vero di queste cioè ci sono diversi problemi, per carità, servono a parlare di cibo e questo non disturba ovviamente, però il problema è il tempo, cioè noi vediamo questi concorrenti che devono correre ad approvvigionarsi degli ingredienti con i loro carrelli e poi hanno 30 secondi per riuscire a sfornarlo e poi su le mani, perché tutto questo deve finire. Tutto questo è contrario assolutamente alla cucina. E sono gli aspetti di voyeurismo, attenzione perché quelli li troveremo anche nel passato, perché comunque il cuoco medievale è quello che riesce a trasformare le cose e renderle un qualche cos'altro di diverso da quello che sono in natura. Quindi persegue un tipo di scopo che comunque è legato anche al discorso dell'occhio. L'altro giorno capitava di leggere una ricetta quattrocentesca: si prende un pesce, lo si smembra, lo si distrugge nel mortaio col suo bravo pestello, dopodiché aggiungendo svariati altri ingredienti tra cui zucchero assolutamente fondamentale, lo si ricostituisce prendendo delle formelle di legno a forma di pesce, cioè gli si restituisce la sua forma della quale lo si era privato. Cioè è un doppio gioco di illusione, e di questi tipi di giochi nella cucina medievale ce ne sono tanti. Quindi l'idea che anche l'occhio sia legato al discorso del cibo, non necessariamente a quello del palato, credo che fosse ben preesistente rispetto ai nostri chef.
Il discorso dell'occhio e resta il discorso del cervello, della nostra consapevolezza, no? Di quando mangiamo qualcosa dobbiamo essere davvero consapevoli di cosa stiamo mangiando e questa merce che viene proposta, che storia ha, da dove arriva e che cosa implica, no, Stefano Liberti?
Sì, io come dicevo prima, questo è il punto. Il punto è capire che cosa stiamo mangiando e da dove viene. Sono molto d'accordo con Patrizia che dice che c'è un'ossessione effettivamente, certo, sul cibo. Nell'epoca in cui stiamo vivendo ci sono le trasmissioni televisive, si parla di cibo mentre si mangia. Cioè, se voi andate in un ristorante, di fatto ci sono queste conversazioni assurde in cui stai mangiando e parli del cibo che stai mangiando, del cibo che vorresti mangiare, per cui effettivamente questo ci dovrebbe far riflettere. Però su questa ossessione si può inserire appunto un discorso forte su l'origine del cibo, la trasformazione del cibo, sull'attenzione che l'industria produttrice di cibo deve avere sugli ingredienti del cibo, perché noi abbiamo perso l'idea che il cibo è costituito di singoli ingredienti, le materie prime, no? La bellezza pure di cucinare le materie prime e metterle insieme, questo è un piacere che un po' si è perso nei nostri tempi frenetici, moderni e complicati.
I prodotti confezionati ci propongono appunto un insieme, ma non abbiamo più percezioni di come, ecco, quindi passiamo più tempo in cucina, che anche la raccomandazione del dottor Berrino credo sia utile. Sono le 11:53, è venuto il momento del nostro quiz. Proponiamo ai nostri ascoltatori una voce tratta dalle nostre trasmissioni.
Nonostante l'età stia avanzando molto rapidamente, continuo a lavorare normalmente come prima. Sono qui la mattina, vado via la sera e naturalmente il lavoro è un po' cambiato. Il lavoro a una certa età diventa lavoro più educativo, formativo per le nuove generazioni, quindi sto scrivendo libri.
Ecco, se pensate di aver individuato il personaggio, scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevascini 6903 Lugano, oppure spediteci semplicemente una mail a mobydick@rsi.ch.
Siamo davvero alle battute finali, sperando di non avervi saziato troppo o di non essere stati troppo indigesti con tutte queste riflessioni che trovo comunque interessanti sull'alimentazione. Giusto il tempo di ricordarvi che la prossima settimana Moby Dick vi proporrà una riflessione sul ruolo della specie umana in rapporto alle altre specie, a cura di Michele Daghini e Sabrina Faller.
Ecco, grazie davvero ai nostri ospiti Antonella Campanini, Stefano Liberti e Patrizia Pasanisi, e in regia tecnica Gianmaria Aprile.
Le nostre puntate le trovate sul sito e in podcast, siamo anche su Facebook, mi raccomando seguiteci.
Noi vi lasciamo con un brano della cantante blues americana Geneva Magness, un brano dal titolo Devil is an Angel, Tu, da Emanuela Burgazzoli e Clara Caverzasio.
Un caro saluto.
E l'augurio di un buon appetito malgrado tutto.
Just like an angel, he sounds so bright and true. That man seems so sweet coming down my street, but the devil is an angel too.
Rete 2.